Dagli studi di Radio Revolution va ora in onda la puntata numero 4 di Radio Gaga.
Hello, it's me.
Se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica.
Radio Gaga, ogni due venerdì su Radio Revolution, con le F3.
Ma buonasera amici di Radio Revolution, da Francesca e Fiorella, una nuova puntata, come avete sentito, di Radio Gaga. Ciao Fio.
Buonasera.
Cioè, potresti però anche salutare, voglio
ma
dire.
Infatti no, cioè, ma io volevo salutare, però volevo subito precisare una cosa.
Vai,
perché
precisa.
So già chi ci ascolterà e cosa penserà. Volevo precisare che stasera siamo sempre 3F,
esatto,
ma manca la nostra F di punta.
E quindi chi abbiamo chiamato?
Abbiamo chiamato il regista più regista dei registi.
Non lo so, ditemi voi.
Una responsabilità immane stasera, ragazzi, cioè io non so, ho l'ansia.
Ah, sono un sacco arrugginito, tra l'altro. Comunque mi presento, visto che non mi presentate,
esatto,
voi. So Francesco.
So Francesco. Non Francesco Dotti, ma Francesco Bandini.
Quindi, un residuo di Signora Musica che è tornato un attimo a vestire le vesti del regista.
Allora, no, guarda, allora già non ci siamo.
C'è
perché hai appena sfruttato il nostro programma per fare pubblicità
per fare
al tuo vecchio programma.
Io non,
cioè,
capita anche nei migliori programmi.
Vabbè. Comunque, diciamo che è una F provvisoria. Salutiamo,
esatto,
Felicia.
Ciao,
che non sta bene,
ciao,
quindi
ciao,
non è potuta essere. Però
esatto,
diciamo che questa puntata è dedicata a lei, soprattutto perché il tema l'ha scelto lei.
E poi
quindi
si è data malata, raga, non ce la faccio, basta, sono bloccata.
Secondo me si è pentita, anch'io mi sono un po' pentita, devo dirti la verità.
Per la tracklist di stasera.
Soprattutto per quello, per il tema,
per il trash.
Quindi noi, come tutte le puntate di Radio Gaga, vi faremo scoprire piano piano di cosa parleremo. Piano piano, neanche
piano
troppo
piano,
perché
nel senso che daremo l'indizio, la canzone indizio, e voi dovrete scoprire.
Indovinare.
Scusa, come?
Non mi esce più, hai fatto ridere.
La nostra rumorista di punta, anche lei. Quindi noi, come sempre, vi facciamo ascoltare una canzone indizio. Anche questa volta è facilissima. Cioè noi li aiutiamo troppo comunque, secondo
Fazio,
me dovremmo un
attimo
e ridimensionarci. Io ho paura perché inizia già il trash di questa puntata subitissimo.
Io sto cominciando già a ballare comunque.
Vabbè, vi lasciamo ascoltare un po' di questa canzone, così da capire di cosa parleremo.
3 minuti e 38, quindi. Bambina di Heather Parisi.
Ah, Fio,
ma che ti, cioè, ma io non lo so. È vero che sei piccolina? Beh, come me, non è che siamo
sei piccolina.
Vecchie,
era il 1979 quando è uscita questa
era
canzone.
Era il 79, vabbè, sì. Ma tu sei per la Cuccarini o per l'Heather Parisi?
Ma per nessuna delle due, ma secondo
me. Dai,
te?
Ma sono belle. Vabbè,
capisci.
Comunque, per dare qualche info, perché ricordiamoci sempre, siamo un programma di musica.
Ah, già.
Nella vita,
ah,
sì,
già,
così. Questo testo è stato scritto da Giorgio Calabresi, Alberto Testa, Tony De Vita e Silvio Testi, niente di meno. Ed è appunto, come diceva la Fiò, del 79. Diciamo che la canzone è la sigla televisiva di Fantastico, che era un programma che era condotto da Loretta Goggi e niente di poco di meno che Beppe Grillo.
Quando ancora faceva una cosa che sapeva fare.
Cosa? Tipo?
Polemica.
Boh, e quindi come avrete capito, non lo so se l'avete capito, ve lo diciamo noi.
La puntata di oggi parlerà della disco music. Per la mia gioia infinita.
Eh sì, dai Fio, abiti al mondo oltre all'indie.
No, ma infatti io ho studiato, sono arrivata studiata oggi, come dicono, cioè? Come dicono alcuni, e perché è un genere musicale molto lontano, credo, cioè direi di sì così a naso, da quello che mi piace ascoltare.
Strano.
Comunque facciamo un po' di storia, perché a noi piace fare le dietrologie di tutto quello che succede nel mondo della musica. La disco music è nata negli anni 70 ed è stata, diciamo che ha portato avanti una vera e propria rivoluzione sociale di proporzioni gigantesche, perché in quel periodo, è nata negli Stati Uniti praticamente, in quel periodo c'era stato lo scandalo Watergate, mm-hmm. e quindi le dimissioni del presidente Nixon nel 74, e la guerra del Vietnam che era finita in un modo o nell'altro, e la crisi petrolifera. Quindi c'era un clima pessimo, tristissimo, erano tutti depressi. Alla fine degli anni 60 invece, 10 anni prima, si erano sciolti gli Beatles.
Bellissimo.
I Beatles, era morta Janis Joplin, erano morti tutti praticamente. Era un periodo
vedi, mettiamo
nero.
Il link, vedi la puntata scorsa.
Precedente, è vero, vedi, ci citiamo da sole, bellissimo. E quindi c'era bisogno di un po' di leggerezza. Ecco perché la disco music è arrivata, si è prepotentemente presa il suo posto tra i giovani, compresi quelli della working class, le minoranze e anche i gay, che finalmente, diciamo, hanno ritrovato un loro modo per esprimersi, sia fisicamente, perché la dance music era molto fisica, visto che
erano tutti catapultati sulla dance floor,
esatto, yeah. Quindi tutti ballavano, tutti cantavano, erano tutti colorati e c'era in atto una vera e propria rivoluzione,
tutti paiettati,
una vera e propria rivoluzione culturale, se si pensa poi che dagli anni 70 in poi si balla praticamente da sempre nello stesso modo, cioè le mani che si muovono. Tra l'altro questo è uno spoiler.
Spoiler? Mica tanto.
Beh, dopo ne parleremo ancora dei Bee Gees, secondo me. E quindi piano piano è nata la disco music, tutti hanno iniziato a cantare, è uscito il film Saturday Night Fever. Io non lo so perché nei miei interventi ci sono sempre troppe cose in inglese.
Perché tu vuoi favore, fa alla fine, non sei fini.
Ed è nato il travoltismo.
Da John Travolta
appunto nel
kick,
film.
Il travoltismo.
Oh, è così.
Dire,
tu quanto ti senti disco
travolta?
Nella vita? Stravolta
forse.
Ma quanto ti senti disco nella vita?
Quanto mi sento disco nella vita?
Sì.
Ma praticamente tipo ogni volta che entro in macchina e accendi e faccio i balletti vicino ai semafori. Infatti la gente ogni tanto mi vede.
Sai che
mi
secondo me
male.
Anche. E poi ho dato un po' un'occhiata al tuo armadio e devo dire che anche nell'abbigliamento un po' di disco.
Beh dai, era solo un po' di dorato.
No, ma ci sta. Oh, io mi trovo a mio agio tra i morti della puntata scorsa. È giusto così. E niente, quindi io direi che proviamo anche un attimo a capire di che cosa stiamo parlando un po' più nel dettaglio, per vedere se ci sono degli haters o dei lovers di questa.
È un po' particolare il brano che sta
esatto,
per partire.
Esatto, perché secondo me potrebbe piacere ma potrebbe anche essere odiato. Vedremo, lo scopriremo. Patti LaBelle con The Spirits in It.
We'll be right back.
Scorreva l'anno 1981 quando è uscito l'album omonimo di Patti LaBelle, The Spirits in It, e per la Philadelphia International Records. Records, piace come ho detto records.
Oggi sei più inglese. È tutto dire.
Ma perché ho scelto questo brano? Mi chiederai tu perché l'ho scelto?
Perché l'hai scelto?
Bravissimo. Perché è un brano incluso nella raccolta di The Loft del volume 2 del 1999 di Dave Mancuso. O David Mancuso.
Dave per gli amici.
Dave Mancuso per gli amici. Come il nostro Dave. Ciao Dave. Ciao, salutissimo. Dave.
Okay, salutiamo tutti.
Baci stellari. Beh, chi è David Mancuso? Così spieghiamo che mi hai fatto due scatole. Ma chi è? Ma non lo so, non lo conosco.
Ho già dichiarato il mio odio nei confronti di questo genere. Se vuoi lo ripeto in ogni
artefice,
intervento.
È artefice, se non lo sai, Sallo. Artefice inconsapevole del fenomeno del clubbing, cioè delle discoteche.
Ah, ma tra l'altro io ho scoperto questa cosa. Adesso te la butto lì così. Vai. Che esistono. Cioè, allora, stavo guardando Pechino Express quest'anno, no? E c'erano due tipe che come nome della squadra avevano The Clubbers. E io fino all'ultima puntata non capivo che cosa volesse dire. Poi ho capito che loro fanno le DJ nelle discoteche.
Sì, le discotecare praticamente.
Ah, vedi? Così.
Esatto.
Fun fact. L'ho scoperto solo quest'anno.
Sì. La rubrica Fiorella è finita qua.
No, scherzo.
Comunque, chi ha contraddistinto il fenomeno del clubbing, come le clubbers di Fiorella, hanno contraddistinto la nightlife degli anni 70-80 di tutto il pianeta, praticamente. Prima di lui non esisteva la figura del DJ o il disc jockey.
DJ!
Esatto, o disc jockey, come dirsi voglia. E i suoi giradischi senza, erano senza il pitch control. Fra, che cos'è il pitch control?
È il cosiddetto, è uno strumento tecnologico atto per cui nell'audio si può controllare l'intonazione di una traccia audio o di un cantato.
Grandissimo, vedi?
Sono sempre sul pezzo, anche se ero distrattissimo in questo momento.
L'ho fatto apposta per vedere se eri attento, devi stare attento.
Sì, ne.
Ma la cosa curiosa di David è che praticamente, è vero che ha iniziato a mettere su questi club, queste discoteche, ma nel suo appartamento. Cioè il primo club,
i festini quelli.
Sì, però sai qual è la cosa? Allora, diciamo che i festini come li intendiamo noi oggi sono nati molto dopo, senza fare spoiler di cui parleremo. E invece lui era bandito assolutamente droga e alcol, anche perché era a casa sua, sì. E la vita di questo, del suo loft, praticamente festini, che se vogliamo chiamarli festini, dava, è durata molto poco perché poi i vicini se ne sono lamentati, eccetera. Ma era un luogo libero, cioè da ogni inibizione, ogni pregiudizio. Era un luogo dove cioè un po' come la musica dance di cui parlavi prima, cioè lo scopo della musica dance. Lui ha richiuso praticamente tutto questo clima, cioè questa voglia di evasione dai questi tempi così difficili, nel suo loft. Tra l'altro, considera che i dischi lui li prendeva dai rifiuti delle case discografiche. Perché in quel tempo, sì, perché in quel tempo andava solo il rock. Quindi se non eri rock eri out. Per me nah. Tipo.
Vedi, poi così dalla spazzatura ha creato questo interessantissimo genere musicale di cui possiamo ancora oggi apprezzarne
di
l'elevatezza.
Esatto.
E sì, lascia stare De André, che poi mi viene in mente quello là che ha fatto. Vabbè, ne parliamo dopo.
E comunque tutto questo clima l'ha fatto nascere proprio Dave Mancuso. Quindi è stato il pioniere, il precursore, un anticipatore di gusto e tendenze che ha fatto fiorire una Manhattan marcia. Che tutto il marcio
fiorire una
è bellissima questa citazione, infatti l'ho voluta.
Ma io ho una domanda. Dentro questi posti c'erano già quelle enormi
le mirror
ball,
esatto,
quelle palle colorate,
cioè era già tutto attrezzato, capito?
Era proprio avanti, però
era proprio figo. E da qui è nata anche la febbre del sabato sera.
Vabbè, cioè praticamente la febbre del sabato sera abbiamo capito che è il, come si può dire, il capisaldo della disco music, mentre Mancuso, che io non avevo mai sentito, è stato il precursore,
esatto,
di tutto, di tutta questa cultura. Ci sta.
Bye. the city, breaking the neck, your body shaking, and you're staying alive, staying alive.
E questa era la celeberrima Stayin' Alive dei Bee Gees, che è stata pubblicata il 13 dicembre del 1977. Tra l'altro, lo stesso anno e lo stesso mese in cui è uscito proprio il film più celebre di cui abbiamo parlato ormai a iosa,
Saturday Fever.
Saturday Fever, la febbre del sabato sera. Vabbè, la storia penso che più o meno la conosciamo tutti. Tony Manero, John Travolta, un ragazzo di Brooklyn intrappolato in una vita senza prospettive.
Posso dire un ragazzo fighissimo di Brooklyn?
Dai, no, a me non piace neanche per sbaglio. Vabbè,
è fighissimo. Tra l'altro.
E i fufi che si è diventato
Pulp Fiction, poi Pulp Fiction in poi.
Ma tu lo dici soltanto perché ti piace Pulp Fiction, ma ti rendi conto? Vabbè, comunque.
Piace il suo personaggio.
Dicevamo Tony Manero, triste, depresso, la vita fa schifo, ma
tra gli
dove
sfigati.
Trova la sua felicità? Il sabato sera andando a ballare. Così tutta la sua rabbia giovanile la può sfogare lì sulla dance floor e riprendere in mano un po' quella che è la sua vita. La cosa tra virgolette simpatica di questo film, che in realtà viene visto come il film che esalta la disco dance, ne parla benissimo, e invece da molti fu definito un film scadente. Nonostante abbia raggiunto un guadagno di 100 milioni di dollari e la colonna sonora, che è dominata appunto dai falsetti che ascoltiamo dei Bee Gees,
a cui si sono rifatti i cugini di campagna. Diciamolo.
Vabbè, io non so neanche se sono contemporanei. Sono contemporanei, fra?
No, sono più giovani.
Sono più o meno, gli anni sono quelli.
Sono, guarda, l'ha fatto anche lui.
Appena dopo.
Siamo in vena di falsetti. Ha venduto, dicevo, la colonna sonora 30 milioni di copie. Solo che questo film è stato definito film menzogna perché si basava su una storia inventata praticamente da un giornalista, Nick Cohn, che dopo anni rivelò di aver inventato completamente questa storia.
Comunque, questi giornalisti che si inventano di sana pianta storia e fanno milioni, io li voglio
vabbè
conoscere.
Senti, però anche te, no, tu che tu proprio tu che vuoi fare la giornalista, hai notato com'è difficile vendere una storia? Ci sta, secondo me, che uno a un certo punto se la inventa e boh, pace,
ma scrivi un romanzo,
va bene, se no ciao. E vabbè, ci sta pure quello, vabbè. Però sai com'è, nella New York del tempo mi sa che funzionava questo genere di mosse. Il film ovviamente ebbe un successo allucinante e ha attirato un'attenzione assurda da parte dei media, dando appunto il via alla commercializzazione del fenomeno disco. E diciamo che qual è il come si può dire
la chiave?
Non la chiave,
l'evoluzione.
No, il merito di questo film, che bello quando trovo le parole, il merito di questo film è l'aver sdoganato l'affermazione della cultura delle discoteche e ha creato un modello di massa, cioè sia lì in America che poi ancora adesso. Diciamo che l'amore per la disco nasce da lì. Una cosa invece che forse, cioè questo film l'avete visto un po' tutti, un film che invece forse non molti hanno visto, che si chiama proprio Tony Manero, che è dedicato al personaggio interpretato da John Travolta.
Che è lo spin-off sfigato di...
Ma non è neanche uno spin-off, è peggio,
del
secondo
2008.
Me. È un film del 2008 di Pablo Larraín, che è quello che ha quasi vinto, non credo che abbia vinto, però è stato nominato all'Oscar per il film su Jacqueline...
Kennedy.
Kennedy, grandissima. E parla di quest'uomo nel Cile degli anni 70-80 che è ossessionato dalla figura di Tony Manero. E anche lui, anche qui, diciamo che lui trova la sua unica ragione di vita nell'imitare Tony Manero. Io ho visto questo film, l'ho odiato profondamente, però anche lì c'è un forte richiamo.
Ma pure tu perché l'hai visto? Non hai visto l'originale? Ti vedi la sfiga?
L'ho visto perché dovevo scrivere un articolo. Vedi la vita dei giornalisti.
Che schifo.
Te l'ho detto.
E comunque, parlando di commercializzazione del genere disco, tu come fra saprete, avrete almeno sentito,
tutti voi
quelli presenti nello studio saprete, cioè avrete almeno sentito nominare una volta lo studio 54.
Tutti i giorni della mia vita.
Dai, ma come non... Tu fra sì.
Sì, è quello dopo il 53, appena prima del 55, no? No?
Non mi esprimo però.
Spiegaci allora.
Ho capito perché avete litigato.
Ma no, non abbiamo litigato. Semplicemente divergenza di vedute. Ti prego.
Spiegaci
cos'è lo studio 54.
Va bene,
la curiosità ci accomuna.
Vi illustro. Allora, lo studio 54 è stata una nota discoteca di New York. Figurati. Situata al numero 254 della 54esima strada ovest a Manhattan, tra la 7ª Avenue e l'8ª. Aperto, è stata aperta, diciamo, tra il 77, il 1977 e l'86. Sì. E, il club era allestito all'interno di un teatro che fino al decennio prima fungeva da studio televisivo. Ecco perché Studio 54, l'ho spiegato pure il nome.
Cioè, comunque, c'è tutto un incrocio di, esatto. Di. Va bene, no, però dai, è carino, ci sta.
Sì,
vabbè, ma cosa facevano là dentro?
Schifo, nel senso, no, facevano effettivamente schifo, ma soprattutto, cioè. E la caratteristica principale del locale erano le provocazioni al costume e la stravaganza delle serate proposte. Cioè l'intento dei gestori, che erano tale Steve Rubel e Ian Schrager. Schrager, non lo so.
Così, noi lo pronunciamo come lo leggiamo.
Esatto, eh? E beh, sarà, non lo so. Mi manca Prandini ogni tanto che... È mezzo tedesco, quindi
stiamo degenerando.
Era infatti quello di garantire ogni sera la festa più grande del mondo. Infatti tu considera che ogni sabato sera, ogni sabato prevedevano una sorpresa nuova. Per esempio una sera, ho detto sera tipo 100 volte, appariva l'uomo dall'alto, l'uomo sulla luna, che calava tra il pubblico ed offriva ai presenti lo scintillante contenuto di un cucchiaino d'argento. Così.
Ogni riferimento a droga è ovviamente casuale.
No, ma perché no, dici strano. Questo, dai.
Senza, cioè, a proposito di droga, c'erano i migliori, vabbè, sniffatori.
I migliori mi piace.
I migliori sniffatori di New York e di tutta gli Stati Uniti
tutti.
D'America, ovvero Elizabeth Taylor, che con i casini che hai avuto ci poteva pure stare. Elio Fiorucci, Tom Ford, Andy Warhol, John Travolta stesso. E persino Mikhail Baryshnikov, che non è altro che, tu conosci, hai mai visto Sex and the City?
Sì.
Il ballerino, ah, Alexander Petrovsky, è lui. Infatti lui,
vedi,
era un ballerino.
Vedi, ci sta.
Infatti
drogato perché andava nello studio 54.
Bene, io... E quindi...
No. No. Quindi no, vabbè, tolgo la base, qui cambia il mondo.
Mi sono
Vai
spenta.
Pure avanti, tranquilla, tranquilla, c'è ancora la base. Dica.
Perché se gli toglie la musica, lei si cioè, capito, è così.
È perché questo programma si nutre di musica. Ricordiamolo che state ascoltando
Radio Gaga.
Sì!
Ma un po' di gioia, rifallo.
Radio Gaga.
Yeah, ok. Vabbè. Se no ti faccio volare il cucchiaino d'argento, guardate, così un po' d'allegri.
Mi sta proponendo della droga, io non vorrei dire. Va
Beh,
bene.
Comunque è stato inaugurato, abbiamo detto, il 22 aprile del 77 ed è stato l'età d'oro del locale, durò appena 3 anni, perché poi l'alone di magia finì quando il proprietario Rubel,
stavano rischiando la vita, non so.
No, ma semplicemente fatto perché uno dei proprietari, Rubel, fu arrestato per possesso di droga.
Appunto, vedi.
E frode al fisco.
Da Dio.
Capito? Quindi il locale poi fu venduto e cambiò gestione e rimase aperto fino all'86, quando poi venne chiuso e fu riadattato a teatro, che è tuttora funzionante.
Ah, quindi c'è ancora, esiste
sì,
ancora.
Sì, sì, no,
tra l'altro,
ancora.
Un altro fun fact, io uso troppo spesso questa parola, ma vabbè, è che alla serata inaugurale partecipò anche quello che poi sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con la moglie di allora, Ivana. Pensa tu.
Ivana la Ždanga. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
What is love? Baby don't hurt me no more. Che bella canzone avete messo.
È vero, dai.
Scusate, devo annunciarla io perché proprio mi sentivo in dovere quasi.
Comunque questa è stata una delle canzoni che io ho ballato di più durante la mia adolescenza. Convinta che
e
fosse
sognavi...
una canzone super moderna. Invece è tipo del 93.
Sì.
La colonna sonora di questo piccolo grande amore con Raul Bova che usciva dall'acqua. Dai.
Ma secondo te io ho visto questo film?
Madonna, Fioma, ti sei vista Tre metri sopra il cielo e non ti vedi questo?
Perché non l'ho mai detto di aver visto Tre metri sopra il cielo. Sicuramente non lo dirò adesso in radio. Cioè proprio...
It's too late.
No, non esiste. Comunque dai, cioè tutto sommato devo ammettere che durante questa puntata mi sto un po' ricredendo.
Davvero?
Te lo aspettavi? No, in realtà non tantissimo. Però devo dire che rispetto, non so, ad altri generi musicali, questo un po' ti fa venire voglia di ballare. Dopodiché io e te siamo scoordinate come non so cosa e quindi non funzionerà mai. Per fortuna però c'è stata un'evoluzione della dance music. Infatti dopo gli anni 70, che ci siamo lasciati alle spalle tra scandali di droga, sesso e rock and roll. Anzi senza rock and roll ma con la dance floor,
con la mia
sono arrivati gli anni 80. Diciamo che gli anni 80 hanno portato nel mondo il fluo. Quindi tutto quello che di più colorato ti viene in mente, fucsia, giallo, verde, colori luminescenti, vestiti sfavillanti, personaggi improbabili, eccentricità, tutto, c'era tutto con questi anni 80. E in quegli anni lì sono arrivate anche quelle che sono le canzoni un po' più ascoltate, passate in radio ancora
tipo.
E che hanno caratterizzato anche moltissimi film. Beh, tra i tanti abbiamo l'arrivo a gamba tesa dei Village People. Ad esempio, Do You Wanna Spend the Night? Io cioè, la conosco benissimo nonostante
siano YMCA.
Tipo 20 anni da quando è uscita alla mia nascita. Però mi è capitato di sentirla. E loro per esempio sono stati proprio il simbolo di quegli anni 80 lì, perché sono ambigui, scatenati,
trash.
E coloratissimi, anche trash, devo dire la verità. E quindi loro dopo YMCA, ce l'ho fatta, YMCA che è stato l'inno degli anni 70, sono arrivati un decennio dopo con Do You Wanna Spend the Night. Tra le altre canzoni famose in quel periodo, tutti, per forza tutti, abbiamo cantato almeno una volta Eye of the Tiger dei Survivor. Cioè io mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno che non l'ha mai sentita o cantata.
No.
E non lo so. Anche questo simbolo degli anni 80. Tra l'altro non è questo qui, questa canzone qua non fa parte della colonna sonora
di Rocky?
A parte Rocky, dicevo di Notte prima degli esami. Ora un'altra.
Notte prima degli esami.
In che anni è ambientata? È ambientato secondo te?
Quando è uscita quella di Antonello Venditti, secondo me nel 1990 qualcosa.
Ah, 90
quindi siamo
già.
Proprio
no, è uscita. Fuorissima. No, è uscita la canzone di Venditti ed è uscito il film, ma io ti ho chiesto in che anni è ambientato.
È negli anni in cui è uscita la canzone di Venditti, secondo me. Ma controllerò nel nostro fantastico
archivio. Esatto, adesso controlli perché io ho dei seri dubbi. Ma a parte gli uomini, perché fino ad ora abbiamo parlato molto degli uomini, degli uomini
1989,
un po' ambigui.
Scusate.
Bomba. Quindi chi aveva ragione? Io. Anni 80.
Beh, ma stai al limite. E,
no, è ambientato negli anni 80, perché lo dico perché c'era questa canzone che è simbolo degli anni 80, solo per quello.
E, ma ce n'è un'altra.
Dicevo, c'è spazio anche per le donne in questi anni 80 sfavillanti. E infatti una canzone che è stata, è un po' la canzone simbolo anche del nostro programma, perché per un po' tra l'anno scorso e quest'anno ci ha un po' accompagnato, è Girls Just Wanna Have Fun.
Che io non so ancora di dire Looper. Tutto attaccato insieme,
ah, no, è,
senza
ma è
sbagliare.
Completamente impossibile. Un altro brano che ha fatto ballare
e ci fa tuttora ballare
e che ancora fa ballare le F3 troppo spesso, non posso dire troppo. Dirò
ma se
troppo.
Tu non balli,
appunto, ma con voi devo imparare a farlo. Un'altra canzone fondamentale, colonna sonora di un film bellissimo che le F3 volevano farmi interpretare, tra l'altro, è She's a Maniac di Michael Sembello. E subito a ruota troviamo anche All Night Long di Lionel Richie.
Lionel Richie,
il giovane Lionel Richie, già leader dei Commodores,
effettivamente
è tornato così. Ma ci spostiamo un attimo al 1983 con I Like Chopin di Gazebo.
Remember that piano, sort of like sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together.
Gazebo, come ci hanno appena corretto, Gazebo, ma fondamentalmente non ci interessa perché è italiano.
Fondamentalmente non ce ne frega una
non
mazza.
Ce ne frega una mazza.
A posto.
H. Paul Mazzolini, per non dire Arsecolo, Paul. Cioè si chiama Paul però, quindi sarà mezzo inglese, non lo so.
Non lo
ma
so,
è mezzo trentino.
Secondo me in quel periodo lì comunque facevano un po' gli alternativi con i nomi strani.
No, era veramente era trentino, del Trentino Alto Adige, quindi probabilmente è un po'
ah,
misto.
Ok, allora, perché là hanno un'altra politica, un'altra religione.
Vabbè, tu devi sapere, Francesco, adesso ti do questa informazione inutile, che Francesca ha un problema con quelli del Trentino. Indovina perché? Questo te lo ti lascio pensarci
perché
mentre
sono autonomi.
Questo. Forse sì.
Sarà quello,
Lei avrebbe detto autistici, ma anche autonomi. Può essere un'idea, può essere un'idea. Quindi anche l'Italia c'è in questa dance.
Esatto, esatto. E abbiamo tantissimi esempi
che
a partire
bello.
Dagli anni 90. A partire dagli anni 90, infatti, cominciamo con l'Italo Dance.
Yeah.
Conosciuta anche come Italo Dance staccato, vabbè.
Sai mai.
La New Italo Disco, ma la New scritta proprio N-U.
Scritto N-U. Perché
nuovo?
Sì,
sì.
Ok.
Cioè, capito? Non l'ho abbreviato. New. Va bene così.
Bene. Che è una derivazione del genere musicale Eurodance, che fu particolarmente popolare in Europa tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000. Mi sento molto Alberto Angela in questo momento. E, il termine deriva dalla sua prima controparte Italo Disco negli anni 80, di cui sopra. Anche se fatta eccezione per il loro nome, l'origine e la categorizzazione nell'ambito della musica dance non hanno molto a che fare musicalmente tra loro.
Sapevi
questa?
Adesso lo so.
Infatti, se fino alla metà degli anni Ottanta si intendeva con Italo Disco la variante regionale dell'Eurodisco,
la versione italiana.
Esatto. Come punto it, punto jp, punto... Bene. Così.
Tua interpretazione personale.
Verso la fine degli anni Ottanta, quando iniziò a fondersi con gli altri generi musicali emergenti come l'house e la techno, che so che ti piacciono tanto.
Mamma mia.
E si cominciò a parlare di dance, o più precisamente di Eurodance, Eurohouse comunque. E il termine Italo Dance cominciò ad essere usato a metà degli anni 90 per indicare la variante regionale dell'Eurodance classica.
E quindi ognuno, cioè in pratica secondo te ogni regione ci mette una cosa, tipo
sì.
il dance svedese come si chiama?
Swedish dance.
Perché scusa, cioè a me tutti questi riferimenti all'Eurodance mi hanno fatto venire in mente l'Eurovision Music Festival.
Tipo?
Che è una cosa di un trash imbarazzante e che testimonia la persistenza.
L'inesistenza.
Si può dire persistenza, tu che sei laureato in lettere. Anche tu sei laureato in lettere. Sono
sicuro
da laureato in lettere. E la persistenza di questo genere, soprattutto a Nord Europa.
Beh,
perché in Italia è un po'... A tratti ci allontaniamo, grazie al cielo,
diciamo,
però
la Michelin
al nord
volta.
Persiste. Però mica lì fa musica dance, dai.
No, fortunatamente
un po' meno
trash. Solo quella.
Anche se l'ultima canzone a Francesco piace tantissimo, ne parleremo dopo se vuole, l'ultima canzone della Michelin.
Sì, vi prego, vorrei tanto parlare di Calcutta in quanto autore di testi, ma è questo un altro discorso.
Vabbè, chiusa questa parentesi, quali sono le caratteristiche dell'Italo Dance?
Diciamolo un po'.
Le caratteristiche dell'Italo Dance sono l'uso sproporzionato del sintetizzatore, le parti vocali modificate con i vocoder, ma il vocoder è tipo il nonno del...
Sì.
Aiutami.
Allora, il nonno tu dici dell'autotune.
Yeah.
No, il vocoder invece è un effetto sulla voce più che un
L'esperto
autotune.
L'esperto risponde.
Ok, grazie, esperto. un ritornello orecchiabile semplice, io direi quasi banale a volte, però vabbè, non dico niente. È il basso che ha un suono spesso metallico. E ovviamente l'Italo Dance è caratterizzata anche da percussioni, ritmo e l'introduzione di altri generi elettronici molto veloci. La percussione è sempre prodotta da sintetizzatori, è il tipico BPM e si aggira intorno ai 120 o varia anche dai 90 ai 140 battiti per minuto. E il primo periodo dell'Italo Dance coincise con quello dell'Eurodance, appunto come dicevamo prima, che è iniziato con Please Don't Go dei W ed è terminato più o meno dopo la metà degli anni 90, quando le classifiche europee hanno smesso di far entrare produzioni italiane a favore di produzioni americane, inglesi e francesi.
Smerdati,
anche tedesche,
così,
devo dire. Eh sì. Poi c'è stata un'ennesima evoluzione del genere con la Bubblegum Dance, che è una cosa trash di cui su cui io
Tunes,
vorrei
di esatto. Acqua.
Sì. I'm a Barbie girl.
Esattamente quello.
Exactly. E nel mezzo troviamo dischi che hanno venduto e hanno fatto ballare tipo tutti gli europei dell'epoca, come The Rhythm of the Night dei Corona e The Summer is Magic.
Oh, senti, non me le tocca queste qua.
Anzi, non sto dicendo niente, pezzacci non lo so. E dicevamo The Summer is Magic di Playa Hitti. Tra l'altro anche questa io la ballavo quando ero giovane, ma secondo me c'era un remix.
Ma secondo me
c'è un revival soprattutto. No, revival anni 90, che è un po' ritornato
negli
anni 2000.
Nelle discoteche di oggi, alla fine, tu quando balli ti diverti veramente? Quando arrivi,
rappresenta
il fatto
mai.
Che tu non vai in discoteca, ma questo è un altro.
Io sono andato in discoteca a mio tempo.
Perché è stato giovane anche lui, ma era una
qualche
parentesi.
Era fa, un eone fa, però c'ero anch'io.
Quando arrivava la musica trash, cioè arrivavano questi pezzi. Però ti divertivi.
La differenza
sacco.
Tra me e te è che io questa la chiamo musica dance, tu la chiami musica trash. Questa a me piace e a te probabilmente fa schifo, ma ti diverte.
Non è vero, secondo me Francesca è una almeno simpatizzante
a me
della musica
non
dance.
Non so, sarà per quello.
Comunque Dagli anni 90 l'italo comincia ad avere uno stile musicale proprio, differente sia dall'eurodance sia dalla dal nascente progressive, e quindi noi ci ascoltiamo gli FL65, non so perché.
Mi chiedo ancora che ci faccio qui, non ci sto dentro più e mi chiedo come mai, almeno tu che vai piano resisterai, ma io no, e penso di intuire che fine farò se non cambiassi idea, so che mi pentirei, mi conosco, mi pentirei. E mai più ci cascherò, se non mi trovo bene me ne torno a casa mia, ma cosa vuoi che sia, oppure in cerca di compagnia, qualche socia troverò che sa dove andare a scavare per tirarmi dentro, e non mi fermerò anche se la storia finirà. Cosa fare? Devo uscirmene, devo andare da laggiù, non lo so, ma sento un basso che va, ho voglia di dance all night, di dance all night, e di non fermarli mai, di dance all night, e ballerò, ho voglia di dance all night, e di non fermarli mai, di dance all night, e ballerò. Allora che cos'è che conta ormai? E qui è tuo vivere oppure come stai? Comunque una risposta io ce l'avrei, ce l'avrei. E credo che la strada sappia esattamente chi sei, e chi nel letto stanotte vorrai, con chi ti strofinerai. E mai più ci cascherò, se non mi trovo bene me ne torno a casa mia, ma cosa vuoi che sia, oppure in cerca di compagnia, qualche socia troverò che sa dove andare a scavare per tirarmi dentro, e non mi fermerò anche se la storia finirà. Cosa fare? Devo uscire, me ne devo andare da laggiù, non lo so, ma sento un basso che vai, voglia di dance all night, e di non fermarmi mai, dance all night, e ballerò, voglia di dance all night, e di non fermarmi mai, di dance all night, e ballerò.
L'ultima notte è stata per noi un po' così, un po' travagliata, forse perché non abbiamo ballato la dance, forse per quello, Fra?
Forse per quello,
mi stai guardando
sì.
In maniera un po' allibita.
Sì.
Lanciamo, sì, ormai che siamo nella sua pista da ballo,
sì,
ci lanciamo.
Basta le edizioni e basta...
Caporale indietro, mani in alto, reach up.
Put your hands up.
Perfect all star. We'll be right back. Radio Gaga vi offre anche questi spunti dal 1995. Perfetto, All Stars, Reach Up. No, non ti piace.
Non Fio. È stata Radio Gaga, questa è l'unica canzone di oggi che è stata scelta da Francesco Bandini. Quindi se volete presentare un ricorso, qualcosa, stiamo già raccogliendo le firme.
La dance era anche questo negli anni 90, con un grande DJ come Paul Oakenfold, che ha creato questa creatura dei Perfetto All Stars. Ritornando però a un DJ appena successivo italiano come Gabriel,
esatto,
Conte.
Esatto, infatti. E però Fio, volevi prima disannunciare, tu ci tenevi, lo sapevo già.
Ma no, volevo dire che prima di questa meravigliosa canzone abbiamo ascoltato A Voglia di Dance All Night degli Eiffel 65, che sono tra i più conosciuti in Italia per aver riportato in voga questo genere musicale un po' così negli anni 2000. Infatti questa canzone, quella canzone che abbiamo ascoltato, è stata presentata al Festival Bar. Ti ricordi
Bella.
Quando esisteva il Festival Bar? Stavo
Ma
dicendo
bellissimo.
Il Festival di Sanremo.
No, il Festival
però,
Bar c'era, cioè, c'era un attimo. Al Festival Bar.
Però secondo me loro, sai, cantavi. Che ci sono stati comunque.
Sì, cantavo, come no?
Secondo me loro ci sono stati al Festival di Sanremo. Ne sono quasi convinta.
Ma come ospiti o
che
come
cantavano
concorrenti?
I giovani.
Dalla platea dicono di sì. Adesso cerco nell'archivio sempre.
No, cantavano una canzone che si chiamava Quelli che non hanno età. E l'hanno presentata nel 2003 con Gabri Ponte. No, l'ha portata Gabri Ponte allora. Forse col progetto solista.
Quelli che non hanno età è in questo album del 2003. Però magari è anche questa qua del Festival di Sanremo. Ma va bene.
E cosa c'entra che l'hanno, il fatto che l'abbiano presentata al Sanremo, cosa vuol, perché non può essere messa nell'album? Quindi non ho capito.
Non
vabbè, il nostro regista si è distratto. Quindi
infatti,
noi torneremo a parlare dell'Italo Dance dagli anni 90 ad oggi.
Sulla questione. E sì, perché ovviamente l'Italo Dance moderna cominciò a diventare mainstream dal 99.
Quello è
da
stato
quando...
un anno di rotture proprio,
esatto.
99.
Ma da
così.
Quando? In quell'anno c'era Gigi Doug, Arzegolo Gigi D'Agostino.
Mamma mia.
Che vendette ben più di 1 milione nella sola Germania con il singolo Bla Bla Bla.
Io Gigi Doug non lo godo, come si sarà capito, che comunque non è un genere.
Però in generale dire... questa situazione, questa serata, no, questa puntata.
Infatti,
a quanto ho capito.
Però Gigi D'Agostino è uno che ha esportato fuori dall'Italia un bel po' di roba, roba che non mi piace,
infatti,
però comunque è successo.
Infatti aprì nuovi sbocchi commerciali per la dance italiana, che raggiunse nello stesso periodo le vette delle classifiche europee con i 5 milioni di copie vendute da Blue, da Badi, quella lo conosci.
Oddio, sì, no, vabbè,
la conosci sicuro. Degli Eiffel 65, di cui sopra.
Di cui parlavamo prima.
Esatto, che oltre ad essere entrato in classifica in molti paesi europei, è stato uno dei singoli di questo periodo ad entrare nella Billboard Hot 100 americana,
100.
Hot 100, e infatti non mi ricordavo 100 mesi giovanili. Raggiungendo la posizione numero 6, cioè sesta su 100, ragazzi.
Sì. L'altra famosa che è entrata in questa classifica è stata L'Amour Toujours, sempre di Gigi D'Agostino, che però si è fermata solo alla posizione 78.
Beh, io avrei fatto
niente
il contrario
di più.
Però
io vabbè,
non lo so. Questi europei io non lo so.
Niente.
Meno male che tra un po' usciamo dall'Europa.
Un altro pezzo invece molto famoso negli anni 90 è stato Tell Me Why di Prezioso featuring Marvin, prodotta negli studi Media Records e scritta dai fratelli Prezioso, che è quella Tell Me Why. No.
Tell me why.
Esatto.
Scusa, perché ho fatto la stessa cosa?
No, non c'erano tutte le mani che si muovevano. Lei sorride e muove le mani.
Va bene, io ho appena deciso che il regista non parlerà più in questa puntata. E siccome decido io, quindi microfono chiuso. Ciao Francesco. E da allora, diciamo che da questi anni qua, si è prodotto il solito fenomeno di clonazione. E cioè, banalmente, un buon numero di produttori hanno usato il suono di un artista che vendeva un botto e hanno affiancato le loro produzioni a quelle originali. Quindi 99, 2000, 2001, 2002, la maggior parte è stata caratterizzata da un sound già sentito, cioè
infatti
già esistente.
Infatti è stato il caso dei singoli del 2000 di Up and Down, di Up and Down, va bene, e di... Carry On di Magic Box. Questa non la conosco.
Invece sì, io l'ho risentita perché
Ma
pensavo
baby,
di non conoscerla. Invece è famosa.
No, su
non
questa
no,
sono...
Questa qui è Carry On di... Basta.
Vabbè, va bene. Io ti avevo già chiuso il microfono. Non so perché tu stia parlando, però va bene.
E invece poi nel mese di settembre del 2001 Gabri Ponte, il DJ remix degli Eiffel 65, per chi non lo sapesse, Nel 2003 si partecipò, aveva ragione Fiorella, che partecipò al singolo a Sanremo con il singolo Quelli che non hanno età, sì. E diede vita così ad un suo progetto solista. Ci sono delle rimostranze dal pubblico?
Gli Eiffel 65 hanno partecipato a Sanremo. No, gli Eiffel 65 hanno partecipato. Abbiamo qui Antonio, ciao Antonio, del programma Le Cicale. Oggi è tutta una grande pubblicità.
Pagateci,
che ci suggerisce che la canzone è stata portata a Sanremo dagli Eiffel 65. Quindi l'abbiamo ripetuto, adesso si è calmato e siamo tutti un po'
si
più
era tempi. Veramente alzato dalla sedia. Ah,
c'ha ragione, c'ha ragione. Bene. Certe cose vanno puntualizzate. Bene. Invece nell'estate del 2002, quando è nato mio fratello, così per fare una parentesi, giusto per capire qual era il panorama musicale della nascita di mio fratello, è aumentato il successo di questi DJ etc. Allora io questa cosa non la volevo dire, me lo sono chiesto a lungo. Però alla fine, cioè, va detto per forza che nell'inverno dello 2003. Stesso anno è uscita Gordi, la cover della ballata di Fabrizio De André. Io non lo so, io la odio.
Dai, sì, su, madonna.
Vabbè, Francesco, puoi parlare, dai, ti vedo che vuoi dire qualcosa. A te piace un botto? È l'unica canzone che balli e canti in discoteca? Ecco, fa di sì con la testa per il pubblico, dico questo. Niente, dal 2005 in poi praticamente un po' la situazione si è affievolita, grazie a Dio, perché c'è stato il remix di Le Louvre di Diana S da parte di Prezioso e il remix da parte di Capri Ponte della canzone degli Eiffel 65, reinterpretata da Little Tony, figli di Pitagora.
Siamo
e la dance italiana poi si è allontanata da uno stile autonomo per tornare agli standard musicali internazionali a cui si era ispirata all'inizio. Forse questo esperimento potrebbe non aver funzionato, ma io questo non lo so, lo diranno i posteri.
Però in alcuni paesi viene prodotta sia da DJ italiani che da stranieri. Infatti a sua volta sì, e a sua volta è poi trasmessa in molte radio. Infatti gli ultimi anni si contraddistinguono per il dominio della musica dance di genere, come ad esempio la minimal techno o l'electro rispetto alla storica euro.
Vabbè, si è un po' evoluta, ovviamente, sì, anche un po' cambiato il nome, ci sta.
E il genere uscì di scena all'inizio del 2005 con l'uscita del singolo di Billy Moore, Prendilo e mettilo. Coprodotto da DJ Maxwell.
La serietà di questo programma si contraddistingue anche dalla scelta delle notizie, il fatto di riderne mentre si dicono cose.
Vabbè, così noi sappiamo che Francesca, quando sente alcune cose, reagisce in modo un po' esagerato. Regista, richiedo la tua mano e dico di chiudere il microfono a Francesca. Invece, praticamente questo programma me lo voglio fare da sola, ma in realtà non è vero, soprattutto oggi non è vero. E vabbè, queste sono le notizie. Attualmente in Italia vengono prodotti ancora dei brani con caratteristiche italo dance, ma la chiave moderna si è un po' allontanata da quella storica. Nel frattempo torniamo all'estero con Crying at the Discotheque.
Yeah.
Ed erano gli Alcazar con Figli dell'Abba. Figli degli Abba.
Ma che stai a dire?
Ah no, scusa, no, niente, mi sono confusa.
Dovete sapere che nel fuori onda Francesca ha finito di ridere tutte le risate
e le lacrime che aveva, di piangere le lacrime che aveva.
No,
era gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
Esatto, okay. Però mi sono confusa con Rico di sotto. Cioè, che sono considerati figli degli Abba non solo per provenienza geografica, ma anche per il look e per il sound, che riporta comunque dritti agli anni 70. Mm-hmm. E Crying at the Discotheque era una canzone di Sheila e Be Devotion, che ci fece sobbalzare da sedie e impazzire in discoteca.
E addirittura
è vero.
Comunque io, cioè, ho scoperto che in realtà gli Alcazar stanno ancora insieme, nonostante si siano separati 18 miliardi di volte, tanto da aver partecipato all'Eurovision Song Contest, che era quello di cui parlavo prima, nel 2014, per la Svezia, in rappresentanza della Svezia.
Ah, ecco perché ti è venuto in mente la Svezia lì.
Eh beh sì, vabbè, anche perché in Svezia sono nati gli Abba, quindi io, a me loro piacciono, per
ecco.
Dire. Comunque, finalmente,
siamo
dopo
arrivati.
Aver sudato un sacco, riso un sacco, pianto un sacco,
ecco,
e
appunto,
tutto,
non in discoteca ma a Radio Revolution.
Esatto, siamo arrivati alla fine
di questa puntata. E come ogni puntata noi vi lasciamo con una novità.
Con la novità.
Esatto,
questa volta la novità.
E visto che è l'8 di dicembre, diciamolo, e anche io che sono un Grinch devo ammettere che ormai siamo entrati nello spirito natalizio per la felicità di Felicia.
Di Felicia. Intanto io saluto tutti i terroni che stanno mangiando le pettole.
Ciao. E io salsicce friarilli, va bene. Lanciamo questa novità e poi vi lasciamo, anche se lanciare non si dice, lo so, fra ho appena sbagliato, ma tanto ormai stasera è tutto così.
Ma mi vedi preoccupato?
No, per niente.
Vero, totale. La disco l'ha fatto entrare in uno stato di... Esatto. Noi salutiamo ancora Felicia, che non
Ciao,
è stata
Felicia.
Con noi, ci sei
Ciao.
Mancata un sacco, davvero, cioè, ma veramente.
veramente.
Guarda che hanno dovuto chiamare.
Appunto, ringraziamo Francesco Bandini. Il re dei registi.
Grazie a voi per
direttamente dalla De Simoni.
Esatto. Da lavoro.
Che ci ha fatto da fonico. E noi vi lasciamo con Gwen Stefani, con il suo nuovo singolo
natalizio,
nuovo,
tra l'altro,
diciamo, Santa Baby, che per la prima volta in assoluto ha prodotto un album di Natale.
È Natale per tutti. Ciao.
Ciao. Baby, slip a sable under the tree for me. Girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. My Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Won't you hurry, Santa baby? Santa honey, one little thing I really need, a deed to a platinum mine. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do. You believe in me, Santa baby. Forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone.
Hello, it's me.
It's like rain.
Yeah.
chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica.
Radio Gaga, ogni due venerdì su Radio Revolution, con le F3.